Oggi leggeremo quello che abbiamo anche annunciato in Romani capitolo 9 e vedremo di dire qualcosa di più. Io dico la verità in Cristo, non mento, la mia coscienza me lo attesta per lo Spirito Santo. Io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel cuore mio, perché vorrei essere io stesso anatema, separato da Cristo per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i fatti, la legislazione, e il culto e le promesse, dei quali sono i padri, dei quali è venuto secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, perché non tutti i discendenti da Israele sono Israele, né per il fatto che sono progenie di Abramo sono tutti figli di Abramo. Anzi, in Isacco ti sarà nominata una progenie, cioè non i figli della carne che sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come progenie, perché questa è una parola di promessa: in questa stagione io verrò e Sara avrà un figlio. Non solo, ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire Isacco nostro padre, due gemelli, poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto: ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Che diremo dunque? Beh, forse ingiustizia in Dio, così non sia, poiché egli dice a Mosè: io avrò mercé di chi avrò mercé, avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Poiché la scrittura dice a Faraone: appunto per questo io t'ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e cura a chi vuole. Sappiamo che i capitoli da 9 a 11 sono intesi in vario modo. Alcuni li intendono come una parentesi che in un certo senso potrebbe anche essere tolta, messa da un'altra parte, e il discorso andrebbe avanti lo stesso bene. D'altra parte però anche invece altri dicono questo, e poi d'altra parte dicono anche che in un certo senso qui c'è una continuazione del discorso fatto fino al capitolo 8, cioè si continua ancora a dire qualche cosa per quanto riguarda la salvezza personale offerta agli uomini. E nessuna delle due cose ritengo che sia esatta. Con il capitolo da 9 a 11 Paolo effettivamente comincia un altro capitolo, come comincia dopo al capitolo 12 un altro capitolo. Ma questi tre capitoli sono collegati tra di loro. D'altra parte sarebbe come dire che i capitoli da 12 in poi, cioè quelli esortativi, sono staccati, non ha niente a che vedere, è chiaro, trattano certi altri temi che sono però collegati ai precedenti. Quindi è il collegamento che dobbiamo vedere. Che siano un capitolo chiuso, quello della salvezza individuale, lo vediamo come termine il capitolo 8 con l'inno di vittoria, con una dossologia, con una gloria. Che diremo dunque a queste cose? Quindi è concluso un discorso, se ne apre un altro, ripeto, collegato, così come quando alla fine del capitolo 11 chiude il discorso, in un certo senso, quando dice: ho profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio. Il Paolo termina un discorso con un desiderio di lodare Dio per quello che ha capito della sua opera e apre un altro discorso collegato. Ma per capire questo collegamento è bene collocare allora il testo non soltanto, diciamo così, nel contesto letterario del libro, ma proprio nel contesto dell'opera di salvezza di Dio, per avere la chiave di lettura adatta, perché non si tratta soltanto di vedere il passo versetto per versetto e spiegarlo, ma di decidere con quale chiave si cerca di capire, perché se cerchiamo quello che non c'è, il rischio è che ce lo troviamo davvero, solo che non c'è, troviamo qualche cosa che non c'è. Ma se cerchiamo quello che c'è, allora c'è speranza di trovare quello che c'è, e allora è una cosa buona, trovare quello che c'è, non quello che non c'è, che poi diventa appunto una falsa dottrina. Allora dobbiamo, per questo era importante anche capire che il popolo di Israele, nel messaggio di Paolo alla lettera ai Romani, entra come interesse dall'inizio alla fine e viene variamente, diciamo così, inserito. Per questo allora è importante pensare alla situazione di Israele in cui è venuta l'opera di salvezza di Dio. Com'era il popolo ebraico prima che venisse Gesù? Il punto importante è che il popolo di Israele stava aspettando la manifestazione del regno di Dio. Dio ha promesso un regno messianico e verrà a costituirlo sulla terra, perché Dio viene a regnare sulla terra. Il punto importante non è come i singoli vanno in paradiso, ma come verrà Dio a regnare su questa terra. E questo è un discorso biblico, non ebraico, è biblico, perché in tutta la Bibbia, anche col Nuovo Testamento, si parla di questo regno messianico. Dio viene a regnare su un mondo che invece ancora adesso si ribella alla sua volontà. Nel manifestare questa opera di regno è il tema del regno di Dio. Dio viene a regnare, Dio viene a mettere ordine nel mondo, e il suo modo di operare è che ha scelto il popolo di Israele, governa, vuole governare il suo popolo, rimetterlo in ordine, e attraverso il suo popolo rimettere ordine in tutto il mondo. C'è l'attesa del regnare di Dio. Ma allora i problemi sono due che si pongono al tempo di Gesù. Come viene questo regno di Dio? Come è fatto? Come avviene? L'altro, chi ci entra? Come si fa per entrarci? Cioè il discorso sul regno oggettivo, come viene, l'altro personale, chi ci può entrare? Come si fa per entrarci? Allora c'erano diverse opinioni, esattamente come adesso. Guardare Israele adesso, quello che succede, significa riflettere a quello che succedeva quel tempo. Come verrà il regno di Dio? Come verrà Dio? Cosa vuole dire? Gli ortodossi non sono sionisti, perché dicono che questo regnare del popolo di Israele adesso non è il regno di Dio. Come bisogna prepararsi? Osservando la Torah, essendo scrupolosi nell'osservare la volontà di Dio. Allora, al tempo di Gesù c'erano varie posizioni. Il mondo è talmente ormai contaminato dai pagani, dai romani, pagani, gentili, che i puri si spostano nel deserto, gli esseni vanno nel deserto a isolarsi dal mondo. Per non contaminarsi conservano la parola di Dio. I rotoli di Isaia sono trovati nel deserto, perché queste persone conservavano la parola di Dio, vogliono osservarla, vogliono stare dove la possono osservare e aspettare che arrivi dal deserto il Messia. I farisei invece erano un po' come noi, cioè nel mondo ma non del mondo. Noi rimaniamo anche qui nell'impero romano, però vogliamo osservare la Torah, dobbiamo essere fedeli, scrupolosi e intransigenti, ed essere spietati con quelli che invece, come che i pubblicani, si contaminano in modo vergognoso. Noi dobbiamo essere puri, separati, farisei del mondo. I zelotti invece dicevano: noi dobbiamo sì prepararci, in che modo? Prepararci come faceva Giosuè, cioè a un certo momento dobbiamo prendere le armi e cominciare a combattere, poi dopo il Signore interverrà, così ci si prepara, no? Seduti, non si sa niente, e si aspetta che arrivi il Messia, bravo. No, bisogna fare combattere, prendere le armi, quello che avverrà qualche anno dopo, con la, poi dopo che porterà alla sconfitta di Gerusalemme, perché questo è il modo che Dio vuole Non sa se siete fermi, stare nel deserto oppure non fare niente, sì, scrupolosi, e pagare magari le decimi, pagare il dazio ai romani, eccetera, quindi contaminarsi, mi pare morto. Quando Giovanni Battista è venuto, appunto, ha annunciato: il regno di Dio è vicino. Ma vedete, Signore, e credete al Vangelo. La stessa cosa ha detto Gesù: il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Questa prima parte, diciamo così, non la sottolineiamo abbastanza. Diciamo ravvedete, perdono dei peccati. Ma che il regno di Dio è venuto. L'annuncio dell'angelo a Maria parla solo di regno. Avrete notato che non parla di peccati, di salvezza, di ravvedimento. Gli darò il trono di Davide, trono, quindi parla del regno. E Maria, figlia di Israele, loda il Signore perché crede che ciò è avvenuto e Dio si è ricordato del suo popolo, ha avuto misericordia nonostante che fosse un popolo peccatore. Diciamo brevemente, ovviamente dovremmo dire tutto quello che è avvenuto con l'opera di Gesù. Gesù si è manifestato come il re, ma che il re ha anche la possibilità di perdonare i peccati, perché verrà un regno di giustizia. E in questo regno di giustizia vi entrano solo i giusti. Come si fa a essere giusti? Il sermone sul monte dà le condizioni minime per entrare nel regno di Dio. Minime. Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno di Dio. Chi ci può entrare? C'è il rischio che si forma un regno di giustizia dove non c'è nessuno, perché nessuno è degno di entrare. Gesù, il re, si manifesta anche come colui che perdona i peccati. Gesù è il re, ma è anche colui che ha l'unica possibilità di rendere giusti, perché se non rendi giusti non si entra, il popolo non può entrare. Quindi ecco le due figure di Gesù, che è re e anche sacerdote, cioè mediatore di giustizia, che porta la giustizia. E Gesù muore. Questo viene considerato come una sconfitta. Non può essere il re se viene inchiodato dai romani, non può essere il re, e invece è il re che però si immola perché il popolo sia salvato, perché possa un giorno entrare quando verrà il regno di giustizia anche politicamente, altrimenti non vi entra nessuno. Ed è questo, diciamo così, ciò che Gesù risuscitato poi comunica ai discepoli, perché i discepoli quando lo vedono ancora gli dicono: ma quando sarà che tu stabilirai il regno a Israele? Adesso abbiamo capito che tu sei il Messia, che tu sei morto, adesso sei risuscitato, quindi hai vinto, ma quando è che verrà il regno? E qui il punto non è che il regno non ci sarà, voi siete materialisti o pensate soltanto alle cose di questo mondo, non sta a voi di sapere i tempi. Il tempo adesso per voi è quello di andare a predicare la possibilità di essere perdonati per poter entrare un giorno nel regno di Dio. Quindi potremmo dire che il regno di Dio nella sua manifestazione esterna, cioè visibile da tutti, è posticipato nel tempo, e questo non è strano dal punto di vista biblico. Queste posticipazioni Dio le ha fatte, cominciando già proprio da Abramo, che certamente non si aspettava che sarebbe il suo popolo entrato 400 anni dopo nella terra promessa, ma Dio glielo ha detto, quindi c'è una posticipazione. Ma in questo tempo è il tempo in cui si offrono i biglietti di entrata nel regno, il tempo vostro di andare a offrire i biglietti per entrarci nel regno di Dio visibile. Dio regna già, ma regna nel mistero, cioè non è visibile da tutti, come Gesù risuscitato non è stato visto da tutti, è stato visto solo dai discepoli. Regna, ma non, il mondo non se ne accorge, anche se regna da tanto. Voi siete chiamati a vivere questa regalità di Dio nel vostro cuore, nella vostra persona, e ad annunciare che un giorno verrà anche il regno di Dio visibile per tutti, in cui ogni ginocchio si piegherà. Una volta capito questo, i primi discepoli hanno seguito questo compito di andare ad annunciare questo messaggio, e per prima cosa naturalmente andavano dagli ebrei che non stavano a Gerusalemme, perché noi non dimentichiamo che il popolo ebraico non stavano tutti quanti in Israele e Gerusalemme, la diaspora c'era già a Roma, in Babilonia c'era già. Allora bisognava andare da quegli ebrei che non avevano saputo niente di Gesù. Non era come adesso, non sapevano niente, a dire: guardate, il Messia è venuto, secondo le profezie, è stato dato, sì, si è lasciato andare nelle mani dei pagani, ma questo lo ha fatto perché noi potessimo essere perdonati, come dice Isaia 53, e quello che vuole è che crediate e aspettare che lui torni dal cielo. Dov'è il Messia adesso? È appunto nel cielo nascosto, il cielo è il luogo in cui è nascosto. Il cielo è luogo del nascondimento di Dio, noi non vediamo dentro il cielo, ma c'è, e un giorno verrà. Quindi bisogna aspettare il ritorno. Questo è l'aspetto, diciamo così, nuovo che si va a annunciare. È una buona notizia che si va a dare, come sono belli i piedi di coloro che annunciano buone notizie. Andavano con questa buona notizia: il Messia è venuto, ma è morto per i nostri peccati. Credete in Lui, credete in questo messaggio, riceverete il perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo, e un giorno Egli tornerà dal cielo e manifesterà il suo regno. Alcuni credettero, molti altri no. Ma la speranza era che Israele credesse. Vedete, quando Paolo è stato... L'accoglimento, quando dice, qui abbiamo detto, ha una grande tristezza, un continuo dolore, lo sottovalutiamo questo dolore, e magari lo paragoniamo al nostro dolore per i parenti, è un'altra cosa. Lui ha amato il suo popolo, aveva la convinzione che dobbiamo essere il popolo di Dio. Nella setta dei cristiani aveva visto un pericolo mortale per il popolo, bisognava togliere questo carcere. Lui è zelante, cioè toglierlo per amore del popolo, per amore di Dio. Gesù si rivela personalmente a lui. Nessun'altra conversione come la sua. Perché mi persegui? Allora gli apre gli occhi, lo abbatte, lo umilia. Da quel momento Paolo comincia subito ad annunciare Gesù ai suoi, perché adesso ho capito, per amore del mio popolo, io desidero che il mio popolo creda che Gesù è il Messia. Certamente la speranza sua, dei discepoli, e che presto il popolo, le autorità come popolo, credesse che Gesù è il Messia. E dopo di ciò, un Messia accolto dal suo popolo, quindi in qualche modo purificato, potesse annunciare il regno a tutti, perché il regno messianico è un regno in cui Israele è al centro, ma tutti. Isaia 2, verranno tutti e correranno a Sion a festeggiare la festa delle capanne, quindi è per tutti. Ma a questo punto Israele diventa veramente luce delle nazioni. Israele accoglie il suo Messia e poi va ad annunciarlo agli altri. È accaduto che le autorità si sono messe sempre più contro. E il Vangelo invece è stato creduto dai proseliti prima, poi da altri. Hanno annunciato: guardate che il Messia di Israele, se voi credete in lui, perdona i vostri peccati, voi potrete entrare nel regno che Dio stabilirà. Ma a un certo momento, appunto, anche Paolo ha capito, e il Signore ha già rivelato, che c'è un indurimento nel popolo di Israele e che questo non sa tolto fino a che il Dio non lo vorrà. E questo è per lui una grande sofferenza, un grande dolore. Dio rivela a Paolo due misteri, anche altri, ma il mistero dell'indurimento di Israele, che non era così chiaro, non era pensato, Lo scandalo non è tanto che il Messia anche soffrisse, perché c'è una versione del Messia, ci sono due Messia, un Messia sofferente e accettato, che muore anche, ma che sia lo stesso popolo che uccide il Messia, che lo rigetta. Questo è veramente uno scandalo, e non era così chiaro, cioè non è chiaro la profezia, è un mistero. L'indurimento di Israele è un mistero anche la Chiesa, il sorgere di un corpo del Messia, di un corpo del Messia che è costituito da ebrei e da gentili. Ma sono questi due misteri. L'indurimento di Israele è un mistero, e l'indurimento è il sorgere della Chiesa come corpo del Messia di Cristo è un altro mistero che è stato rivelato, che è stato rivelato a Gesù, a Paolo, da Gesù, se vogliamo. A questo punto Paolo scrive ai Romani, quando il Tempio c'è ancora, quando il Tempio è ancora presente, quindi Israele è molto ben presente ancora, però in Roma c'è una comunità, probabilmente formata soprattutto da gentili, che ha accolto il messaggio di Gesù. E adesso si pone la domanda, va bene, allora adesso che cosa ne facciamo noi della Torah? La Torah doveva essere, la Torah è vista come la istruzione che Dio ha dato agli uomini attraverso Israele perché conoscessero la sua volontà e potessero essere liberati, potessero ottenere la giustizia. Perché il tema che è importante nella lettera ai Romani è la giustizia. Come si fa a ottenere la giustizia? Ecco, la visione più normale, più semplice: noi abbiamo ricevuto Israele la Torah, la legge di Dio che ci dice quello che Dio vuole. Noi dobbiamo compierla noi stessi e poi insegnare anche agli altri a compierla nel modo adeguato. Non devono fare tutte le cose che facciamo noi, ma devono fare le cose che Dio vuole. Ma la Torah è un dono che Dio ha fatto a Israele. A Pentecoste, a Shavuot, viene festeggiata la festa del dono della Torah. È un privilegio di aver ricevuto il dono della legge che permette di conoscere la sua volontà, di farla e di istruire gli altri. Allora, cosa ci facciamo con questa Torah? Con questa legge? Ecco qui Paolo che parla e scrive. Allora, e parla nella prima parte e dice: Dio vuole la giustizia. Guarda dal cielo e vede i pagani. Guarda come si comportano i pagani. Sudici, contaminati, adoratori degli idoli. E qui il giudeo sarebbe stato d'accordo. E poi così. Lo vedi? Cosa fanno? Ma perché? Sono nell'oscurità, non hanno la luce della Torah. Non l'hanno ricevuta. Cosa possono fare? Allora dopo Paolo si rivolge al giudeo. Vedi, tu hai la Torah. Te l'ha data Dio ed è buona. Ma adesso dopo si rivolge personalmente al giudeo, non al popolo ebraico. Ma tu che sei giudeo, la metti in pratica? La osservi? O pensi che averla ricevuta ci basta? Che già Giovanni Battista l'aveva detto, no? Non pensate di essere figli di Abramo che entrate grazie dentro, perché il Messia viene con il ventilato, fa la selezione, fa così, questo no. Così esprime la sua autorità sul popolo. Questo sì e questo no. Ci mancherebbe che tutti entrano, pure i pubblicani, pure le prostitute. No, Dio fa una separazione. E poi, dopo di ciò, per quanto riguarda i pagani, cosa devono fare? Devono credere nella Torah e mettersi dentro anche loro al popolo di Israele. Fuori di Israele non c'è salvezza. Questo si insegnava e dopo la Chiesa Cattolica si è ripreso per sé. Non si può essere salvati dal di fuori di Israele. Cosa ci facciamo della Torah? Allora ecco, la giustizia. Tu pecchi con la legge naturale, senza legge mosaica, tu pecchi con la legge mosaica, ecco la manifestazione della giustizia di Dio. Dio è giusto perché compie questa opera che è già in qualche modo preordinata da Dio. E si può essere giustificati soltanto credendo all'opera che Dio ha fatto in Gesù Cristo. Ma a questo punto sorge ugualmente la domanda: che cosa ci facciamo della Torah? Ogni volta che qui leggiamo leggi nella lettera ai Romani, dobbiamo pensare a Israele. La legge è il patrimonio del popolo ebraico. Se lo dimentichiamo e pensiamo generalmente alle novene che fanno i cattolici, eccetera, è tutta un'altra cosa. Qui è la legge mosaica che è in gioco. Che cosa ci facciamo di questa legge? Paolo, nel capitolo 4 dei Romani, parla di Abramo. Quello che vuol dire? E parla, dice, cita quel passo del 15, quando dice: ora Abramo credette a Dio che gli contò questo come giustizia. E qui sono la prima volta in cui si parla di credere nella Bibbia e in cui si parla di giustizia. Qui, la prima volta, si parla di fede e di giustizia. Parla di Abramo, parla, non di Israele. Abramo ha avuto la giustizia perché? Perché ha osservato la legge? Non c'era ancora. Anzi, non era nemmeno circonciso. Quindi lui ha avuto fede nella parola di Dio data e Dio gli ha raccontato la giustizia. Da questa fede nasce per promessa un popolo. Due cose ottiene appunto Abramo: di avere la sua, diciamo così, gradimento. Dio gli ha raccontato come giustizia quando lui è giusto davanti a Dio. Perché Dio ha stabilito che la risposta a questa promessa positiva era per lui giustizia, perché avrebbe provveduto a far sì che ci fosse la giustizia attraverso l'opera che si proponeva di fare. Ma ottiene anche la promessa del popolo. La circoncisione di Abramo è il segno del popolo. Da questa fede nasce la promessa, nasce il popolo. Allora, quello che Paolo vuol dire con Abramo 4 è che il popolo di Israele, la caratteristica del popolo di Israele non è quella di andare a istruire la legge, ma di portare al mondo il messaggio della grazia di Dio che Dio ha fatto al suo popolo di Israele. Perché questo è il messaggio che è caratteristico di Israele, di portare la grazia per fede. Capitolo 4, questo vuol dire, il punto importante è che la caratteristica del popolo di Israele non è di essere colui che porta tanti precetti, ma di colui che ha ricevuto da Dio la grazia. La legge è stata aggiunta dopo, come dirà anche ai Galati, non può inficiare la promessa, è la promessa di Dio che conta. A questo punto, ripeto, detto questo viene, ma allora adesso, siccome il compito del popolo di Dio è di annunciare la parola di Dio al mondo e di far sì che possa essere accolta la grazia di Dio con fede, cosa dobbiamo dire? Cosa osserviamo? Che il popolo di Israele adesso rifiuta questa parola di grazia. È il popolo che come popolo non accetta. Non accetta la parola che gli è arrivata di grazia, che gli è arrivata attraverso il suo re, non l'ha accettata. L'hanno accettata alcuni e l'hanno accettata dei gentili. Gentili, il popolo in quanto tale, non lo ha accolto. Che fare? I casi sono due: o Dio fa finta di niente, e allora è ingiusto, oppure rifiuta colui che rifiuta la sua parola di grazia, e allora fa sparire il suo popolo. Ma allora è infedele, perché al suo popolo lui ha fatto delle promesse. Allora il problema, il dilemma è questo: o Dio è infedele o Dio è ingiusto. Questo è il dilemma che Paolo affronta, il problema che qui è in gioco, che ne è del popolo di Israele, non di come si va, come io e tu andiamo. Siamo giustificati. Che ne sarà dopo questo messaggio di giustificazione per grazia mediante la fede? Che ne sarà di questo popolo che come popolo non ha accolto la parola di grazia? Allora ecco la profonda amarezza di Paolo. Deve prendere atto che è così, e c'è una lacerazione interna. Ma poi dice: perché a loro appartengono tutte queste cose, cioè non è che appartenevano, appartengono, sono tuttora. Allora come si spiega la cosa? Ricordo, è di nuovo una questione di giustizia. Sembra che Israele non abbia accettato la parola. Allora ecco Versetto 6. Ma non è che la parola di Dio sia caduta a terra. Perché non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Questa è la chiave della spiegazione che è importante sottolineare. Paolo mette in evidenza che fin dall'inizio dire popolo di Israele significa dire una società che Dio ha scelto, ma all'interno di questa società ci sono quelli che sono veramente credenti e quelli non. E Dio lo sa, e Dio lo ha. Il popolo di Israele come unità è formato sia da veri israeliti che da falsi israeliti, se vogliamo dire, che fanno parte del popolo di Israele, ma sono stirpe di Israele ma non figli. Figli stirpe di Abramo ma non figli di Abramo, perché il figlio è colui che ha le stesse caratteristiche anche spirituali del padre. Non sono figli, perché non sono figli? Perché non credono. Perché non credono. Si è figlio di Abramo personalmente, individualmente, chi crede. Ecco perché c'è una figliolanza spirituale che passa attraverso la fede. Siamo figli di Abramo, nel senso pieno della parola, se abbiamo la fede di Abramo. All'interno di Israele ci sono coloro che hanno la fede di Abramo e quelli che non ce l'hanno. Dio lo sa, Dio lo ha accolto, Dio lo permette. E allora, perciò è importante sempre questo di capire questa distinzione. Lui vuole fare questa distinzione. In Israele è una realtà mista. L'Israele storico, voluto da Dio anche, perché Dio lo permette, è una realtà mista, è sempre stato così. Gesù dice a Natanaele, ecco un vero israelita. E allora fa la distinzione, Isacco e Ismaele. Il popolo di Dio si mantiene non perché si sono comportati bene da brave persone, ma si mantiene per la promessa. E Dio fa sempre in modo che all'interno del suo popolo misto comunque ci siano sempre un residuo che accoglie la parola di promessa. Allora il discorso, la differenza fra Isacco e Ismaele non sta che Isacco è salvato e Ismaele è perduto, perché non c'è questa informazione che Ismaele debba essere perduto, anzi Ismaele poverino, insomma, è più una vittima. Ma qual è la differenza? La differenza è fra l'atteggiamento che hanno avuto con Ismaele. Ismaele rappresenta il tentativo di continuare il popolo ebraico per opere. Sara ha detto a un certo momento, il Signore vuole uccidere la progenie, ma io sono sterile e tu fra poco non sarai più fecondo. Allora bisogna provvedere, fino a che tu puoi generare, bisogna fare in modo di avere il figlio. Allora io ti do Agar, così risolviamo la questione. Aiutati che Dio ti aiuta. Fatto è che per 13 anni Abramo e Sara sono stati convinti che quello era il figlio che Dio aveva permesso di avere, ed è quello che dicono gli islamici. Ismaele è il vero. Dopo gli ebrei hanno imbrogliato le cose, hanno imbrogliato e hanno detto che è Isacco, e invece Ismaele lo credeva anche Abramo, ma invece dopo c'è la rivelazione più precisa, no, sarà da Sara che verrà. E quando è venuta Sara? Abramo ha aspettato altri 13 anni fino a che anche Abramo non poteva più generare. A quel punto né Abramo né Sara potevano più generare. A questo punto Dio ha fatto venire Isacco, perché deve essere chiaro che non dipende dalle opere ma dalla promessa. Quindi è nato Isacco, è il figlio della promessa. Quindi là viene sottolineato che bisogna avere figli, non agire, non le opere. Non sono le opere che garantiscono la continuità del popolo di Israele, è la promessa che Dio ha fatto. E questo sarebbe importante dirlo, quando noi per valutare il posto del popolo di Israele guardiamo come si comporta. Guardate come si comporta. Può essere questo il popolo eletto di Dio? Se si comporta così, ma non dipende dalle opere, ma dalla fede, dalla decisione che Dio ha fatto di fare misericordia a chi vuole fare misericordia. Dopo c'è il discorso di Giacobbe e di Esaù, di chi dà. Da Isacco viene Giacobbe e di Esaù. Se vorremmo, potremmo dire che quando dice distinzione fra Isacco e Ismaele, non è tanto che uno è perduto e uno è salvato, anzi Isacco tutto sommato ha anche mostrato una certa perplessità, ha scelto Esaù invece che Giacobbe, gli piaceva più Esaù che Giacobbe, quindi in qualche modo anche lì, ma però gli dico a fatto in modo, se fosse stato lui avrebbe benedetto Esaù e non Giacobbe. Ma Dio ha fatto in modo che fosse benedetto Giacobbe perché lo aveva scelto. Ma perché lo ha scelto? Lo ha scelto perché Dio aveva scelto di fare misericordia a chi crede nella parola della promessa. E Giacobbe ha mostrato nei fatti che lui credeva a questa parola, presa in considerazione. Esaù invece l'ha disprezzato. Ma a questo punto entra veramente la preconoscenza di Dio. In questo caso il popolo continuerà, perché il popolo, come il Vangelo, va da fede a fede, da fede a fede. Non viene mai meno il passaggio per fede. A Giacobbe è colui che si è rivelato come colui che aveva fede. A questo punto la scelta di Giacobbe è perché Dio conosce e Dio sa. E gli permette sempre che ci sia all'interno del suo popolo una parte che crede. Quindi, anche nel caso di Giacobbe e Esaù, la preconoscenza non sta a significare una preconoscenza che non sta a significare che il Dio ha semplicemente deciso. Prima che facessero qualche cosa di bene o di male. Ma perché forse non è vero che la misericordia di Dio non si manifesta secondo che noi facciamo bene o male? Non c'entra niente ciò che io faccio di bene o di male, perché la fede comunque non è un'opera. Non è un'opera, è una risposta all'opera di Dio, ed è diverso. Dio ha preconosciuto Esaù attraverso Giacobbe, ha preconosciuto Giacobbe e ha fatto passare il popolo attraverso di lui, perché Dio sceglie coloro che credono. Quindi ogni discorso predestinatario sulla salvezza dipende da comunque un'attenzione particolare che non ha a che vedere con quello che Paolo vuole dire qui. Qua Paolo vuole dire che c'è la promessa che Dio la mantiene e Dio fa in modo sempre che ci sia chi accoglie la sua promessa. Questa è la fede che Dio ha, e se vogliamo allora coloro che hanno creduto all'interno del popolo di Israele, coloro che hanno creduto alla promessa, alla parola di Dio fatta in Gesù Cristo, sono coloro che garantiscono la continuità del popolo di Israele. L'Israele di Dio è quella parte del popolo ebraico che ha creduto nella parola della promessa, non è la Chiesa, non siamo noi, è quella parte da cui poi si viene formata la Chiesa come corpo di Cristo. Ma ripeto, tutto questo non ha a che vedere con la salvezza o la perdizione personale, ha a che vedere con la salvezza di Israele come popolo storico. Cioè, Israele è salvo non perché lui va in paradiso, ma perché storicamente la sua esistenza è garantita dal fatto che c'è stata la promessa fatta ai padri. Dio ha fatto una promessa e la mantiene, la manterrà in ogni caso. Ci sarà un popolo misto, alcuni resisteranno, ma al momento opportuno, ecco, il Dio si manifesterà. Dopo prosegue fino all'11, diciamo così, verrà il tempo in cui Dio manifesterà la sua giustizia e la sua fedeltà, perché il popolo tornerà, ma tornerà quando sarà veramente, quando accoglierà la parola della promessa, avverrà che accoglierà la parola della promessa, e allora sarà tutto giusto, perché sarà anche il popolo giustificato davanti a Dio. Ma fin d'ora nel mio libro ho fatto un capitolo che può suonare male a qualcuno, ma Israele è il popolo perdonato, perché quando ciò avverrà, quando si ravvederanno, non è che Dio farà qualcosa di nuovo, Dio l'ha già fatto, Dio ha già perdonato il suo popolo. perdona loro perché non sanno quello che fanno, già perdonato, ma sono loro che non, come popolo, accolto questo perdono. Quando lo accoglieranno, allora si manifesterà sia la giustizia sia la fedeltà di Dio. E poiché lui è fedele in questo, sarà fedele anche nel mantenere la mia salvezza personale. Se noi collegassimo la certezza della salvezza personale con la certezza della salvezza storica del popolo di Israele, avremmo già fatto un passo avanti.